Io darei l'avvio a questa seconda fase del nostro incontro. Naturalmente, solo ricapitolando, senza pretendere di sintetizzare gli interventi che sono stati contenuti, la varietà, la molteplicità di problemi che sono stati sollevati dagli interventi. Il primo, come ricorderete, è quello di Maria, che ha ricordato, che ha tratteggiato la posizione di Freud, che si ispira poi alla problematica di Le Bon, sul rapporto tra masse e capo, sulla psicologia delle masse, che è un aspetto rilevante della problematica del rapporto tra individuo e relazione, perché appunto la massa esiste soltanto in relazione ad un individuo che ha il suo punto di riferimento. E quindi è interessante questo approccio, questo aspetto che non va dimenticato, anzi va contestualizzato all'interno della problematica sulla democrazia, che è oggi di grande attualità. Secondo me ci sono due dinamiche, cerco di abbocciare così una proposta di riflessione, di indicazione, di orientamento. Ci sono due problematiche, due tendenze che sono complementari in questa fase e che in qualche modo si contraddicono e si completano reciprocamente allo stesso tempo. Una è la tendenza tradizionale carismatica, che è quella che appunto veniva ricordata prima rispetto appunto alle teorie di Freud, che si riferisce a Le Bon, il quale non è da dimenticare, quale Le Bon era molto amato e molto letto da Mussolini.
Sì, no? Certo.
Quindi ecco, questo è anche molto significativo, questo riferimento. L'altra è quindi quella carismatica, che è quindi una tendenza autoritaria che sollecita il conformismo, è stato detto, no? L'altra è quella più contemporanea, che forse non è più interessante da approfondire, perché è secondo me nuova, che è quella del potere che non nasce dal carisma, dall'emergere del capo, ma che nasce da una condizione di necessità di mediazione, di coordinazione di diverse realtà politiche che, in quanto debbono essere coordinate tra di loro, perdono, per così dire, la loro sovranità. Quindi c'è un vedo emergere un potere che nasce proprio dalla relazione, dalla coordinazione. Ed esempio anche fin troppo semplice: il nostro Presidente del Consiglio attuale è al suo posto per esigenze di coordinazione, cioè per esigenze di coordinare la nostra economia con quella del resto d'Europa. Quindi c'è una relazione tradizionalmente verticale di potere, che è quella carismatica sostanzialmente, o quella democratica anche, cioè questa, no? La democratica, cioè che si esprime nel momento elettorale, nella formulazione del voto, che è quella, diciamo, io chiamerei verticale. E questa nuova, inedita relazione che si viene a profilare, che ormai è attiva, insomma, che nasce dall'esigenza che si pone al di sopra del singolo sistema, di ogni singolo sistema, proprio in virtù o a cagione del fatto che i sistemi sono molto interrelati tra di loro e molto interconnessi, di coordinare. Per cui la relazione si pone al di sopra dei soggetti che sono in relazione. E chi gestisce la relazione dispone di un potere che è incontrollabile in qualche modo da coloro che sono all'interno di sistemi che sono tra di loro in relazione. No. Questo introduce una nuova complessità, una nuova problematica che secondo me andrebbe approfondita ulteriormente. Ecco, importante anche quanto ha detto Francesco riguardo al tema del luogo. Ecco, Francesco ha posto con molta chiarezza la questione di che cosa è il luogo, qual è la sua caratteristica essenziale, se esistono ancora i luoghi. Qui appunto sta un po' tutto, si gioca il problema del rapporto tra località e globalità, che secondo me è su questo rapporto scorre oggi la vera contraddizione, che non è più all'interno dei sistemi locali, ma è tra sistemi locali e sistema globale. Logiche che non sono più autoctone, ma nascono direttamente da concezioni di strategie globali che si pongono al di sopra dei luoghi e, io dico, li attraversano senza vederli, senza coglierne la specificità, oppure sfruttandone la specificità sempre all'interno dell'ottica globa, come per esempio è per Venezia. Venezia è unica ed è sfruttata perché è unica, no? Il turismo a Venezia è, io vorrei fare una specie di parallelo, il turismo alluvionale di Venezia è per noi la nostra TAV, è la nostra TAV. Ora, le comunità locali come reagiscono? Reagiscono di solito in modo oppositivo, contrapponendosi. Secondo me il rapporto tra località e globalità è più complesso rispetto a un, cioè non può essere risolto solamente in un rapporto di opposizione. La globalità è anche una sfida, non è soltanto una minaccia. Quindi la località può contrapporsi, ma anche dialogare con la globalità se è in grado di realizzare una sua omogeneità, una sua consapevolezza che la renda più forte, dotata di un potere contrattuale. Anche perché la località è il luogo in cui davvero si svolge la vita reale, insomma. Cioè, perché anche tutti vivono in un luogo, no? Tutti, anche quelli, le grandi multinazionali hanno una sede, hanno la sede nel deserto magari, però le persone che ci lavorano vivono all'interno comunque di località. Perciò la località, secondo me, è dotata di una qualità, cioè della complessità della vita reale, che nessuna astrazione globalizzante è in grado di riprodurre completamente. Quindi direi che questo tema della città e della ricomposizione, quello che Francesco chiamava la ricomposizione delle funzioni, sì, sociali che sono minacciate da questa disgregazione che la globalizzazione opera sui luoghi, questa va ripensata e va rilanciata. Infatti è alla base poi anche di questo festival, di questa cosa. Cioè, diciamo, noi dobbiamo cominciare a ricomporre una nuova relazione sociale basata sulla consapevolezza che l'essere città non è soltanto un'appartenenza a un luogo fisico, ma è anche richiede una consapevolezza e una coscienza che in passato non era richiesta, perché in passato i luoghi erano dati sulla base della difficoltà umana di spostarsi. Invece oggi questa difficoltà non c'è più, e quindi il luogo tende ad evaporare come luogo, no? E ha bisogno di una volontà collettiva per essere riaffermato come tale. Vabbè, qui è tutto un discorso. Poi, per quanto riguarda l'intervento di Ruggero, mi sto dimenticando, no, giusto. Di Ruggero, che ricordava questa problematica che contrappone la destra internazionale alla, tra virgolette, sinistra internazionale, per cui io dico che ciò che caratterizza essenzialmente la destra, in modo proprio essenziale, è il darwinismo sociale, è la sua convinzione che, no, che come diceva Ruggero, che c'è una che ci si deve conformare alla natura, e la natura è selettiva, il più debole deve essere sacrificato, dando per scontato che la storia debba riprodurre la natura e non oltrepassarla, e non in qualche modo umanizzarla. Ecco. Quindi l'elemento, cioè lo schema, il modello natura, che poi era anche al limite questa teorizzazione della corrispondenza della società umana alla natura, è quella che è alla base anche del nazismo, cioè la base sia di concezioni liberali sia quelle naziste. Il nazismo, cioè, bisogna, Hitler diceva che bisogna fare come fa la natura. La natura non ha pietà per nessuno, il debole deve perire, quindi anche noi facciamo come la natura, noi siamo la natura. No, questo era il presupposto ideologico di fondo del nazismo e anche di ogni destra, naturalmente, che non significa che tutta la destra sia nazista, ma il presupposto è sempre quello di una selezione naturale che deve essere accettata socialmente e riconosciuta.
Anche da Sparta?
Anche da Roma? Sì. Qui invece il richiamo di Ruggero ad un'altra possibilità, no? Cioè alla confutazione anche scientifica di questo presupposto darwinista, che invece in realtà le specie vincenti siano quelle che cooperano di più, mi sembra oltretutto anche molto, molto, molto sotto gli occhi di tutti, e che quindi confuti questa pretesa di...
Infatti anche delle specie deboli, il nostro tragitto evolutivo, sono sopravvissute proprio perché hanno basato la loro vita sulla liberazione.
Certo, qui il problema però rimane molto, molto, molto importante, rimane aperto, che è quello del difficile equilibrio tra il momento cooperativo, che è utile e anzi necessario alla sopravvivenza di una specie, e invece il momento conformistico. No, cioè il pericolo del conformismo è un pericolo, è come cadere dall'altra parte del cavallo, insomma, no? Perché un eccesso di conformismo genera un indebolimento della società, e d'altra parte i processi creativi, i processi, le scoperte, eccetera, sono le scoperte scientifiche, almeno a un certo livello, sono prodotti che non si sottomettono facilmente a delle logiche sociali, hanno bisogno di un momento o di momenti di libertà anarchica, e questo è un problema che andrebbe approfondito. Sì. Ci vuole un momento di anarchia, un momento di totale libertà da ogni regola, perché la creazione possa manifestarsi sia in campo artistico sia in campo anche della scoperta scientifica.
Scusa Alberto, ma è anche non interrompere la regola a un certo momento.
Sì. Cioè non avere più regole per poter reimpostare il problema secondo criteri e dinamiche che sono create nel momento, che non sono quindi acquisite socialmente, in modo che producono, se acquisite, se mantenute, soltanto con atteggiamenti di tipo conformistico. Ma il momento creativo è un momento di fatto anarchico, cioè uno deve essere proprio solo, almeno l'artista. E anche lo scienziato, sebbene oggi le scoperte scientifiche avvengano sulla base più di cooperazione che altro, perché... Sì. Ecco, e... Poi c'è la precisazione che ha fatto Stefano riguardo all'idea del sé, all'anima, alla concezione antica dell'anima, e soprattutto alla concezione epicurea e al problema del rapporto con la felicità. Ecco, questi sono un po' i temi che sono stati trattati fino a questo momento.